mi scuso, ma chi stava in piedi è dovuto tornare per il consiglio provinciale, perciò saremo molto brevi.
Fabiani, Angelici, Capriotti,
assente giustificata, una telefonata che non può venire.
Urzi, De Angelis, Dolami, Morganti, Novelli, Setti, Seghetti,
assente giustificata.
Tonelli, 9 per senti.
Ok, allora iniziamo con il primo punto che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Titoli non ce l'abbiamo? Vabbè, allora approviamo la seduta precedente, tutte le delibere, chi è favorevole, chi si astiene, allora favorevoli, due, quattro, sei, sette. Ah, perché non c'erano, ah, non c'erano, non c'erano, ah, scusa. E astenuti? Astenuti?
Ah, favorevole?
Sì, sì. Allora, due astenuti.
Aveva ragione il Presidente, sette favorevoli.
Che avevo visto. Ok, grazie. Ah, allora, scusatori, facciamo l'Angelici e la Morganti. Due donne. Allora, iniziamo con il secondo punto della rimodulazione del piano dell'equilibrio in essere l'ex articolo 38, comma 2, bis e seguenti della legge 58-2019. Prego, Di Betti.
La proposta fa seguito all'atto deliberativo che il Consiglio ha adottato data 11 luglio, esecutivo dal 12, in cui l'ente ha manifestato la volontà di aderire alle disposizioni di cui al decreto crescita, alla legge di conversione del decreto crescita, in particolare all'articolo 38, commi 2 bis e seguenti della legge 58 di conversione, e l'ente quindi aderisce a questa possibilità in quanto è rimasto, come dicevamo la scorsa volta, nelle maglie della sentenza della Corte Costituzionale numero 18 del febbraio del 2019 che, avendo dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 1,434 della legge di bilancio per il 2017, ha indotto l'ente a dover rimodulare una quota parte del proprio piano di riequilibrio, ricordo 2013-2022, per la componente appunto di questo piano di riequilibrio che era costituita dal disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato in sede di predisposizione del piano, da non confondersi con il riaccertamento straordinario dei residui pro armonizzazione. La delibera del Consiglio Provinciale del 2017, che fu adottata sulla base della norma dichiarata incostituzionale, questa componente che era pari a 2.900.000 su 30 anni, ora invece con questo atto, e tu in conseguenza della appunto, sentenza della Corte Costituzionale e sulla base delle disposizioni della legge di conversione, abbiamo dovuto rimodulare questo ripiano in 4 anni, non essendoci le condizioni per poter effettuare la rimodulazione su 10 anni come da tabella che trovate all'interno della proposta. Infatti le condizioni che ha l'ente sono quelle per cui il rapporto tra le passività da rimodulare e gli impegni di spesa corrente dell'anno precedente sono inferiori al 20%, per cui il rapporto è inferiore al 20%, per cui la rimodulazione necessariamente deve essere fatta in 4 anni. In sostanza, i 2.900.000 euro circa, che sono diventati poi 2.709.000 perché 2 rate sono state ammortizzate nel 2017 e nel 2018, da 30 anni devono essere riportati come ammortamento a 4 anni, per cui la rata che era inizialmente pari a 96.771 euro per gli anni a venire è stata riportata a 677.397. Naturalmente fare le coperture finanziarie, questa componente del disavanzo, diciamo a metà esercizio finanziario, non è stata un'operazione semplicissima e per questo motivo anche diciamo, i bilanci degli enti che sono rimasti nelle maglie di questa sentenza sono stati appunto rinviati al 31 luglio o comunque devono essere approvati quasi contestuale alla rimodulazione. In questo senso credo che domani il Presidente firmerà il decreto per lo schema di bilancio e per il deposito. E appunto le fonti di finanziamento che abbiamo individuato diciamo in corsa esercizio sono le seguenti. Abbiamo destinato l'alienazione patrimoniale di un immobile denominato ex incubatorio che si è realizzata il 30 di luglio con atto notarile, somma che è stata già incassata dall'ente, pari a 213.000 euro. Riportate alcune tariffe del canone COSAP, che comunque erano già in corso di introito negli anni precedenti, sono state ripristinate per una serie di utenti e ripristinando sostanzialmente la situazione esistente nell'esercizio finanziario 2011 e questa introduzione, termine improprio perché il canone esiste, è stato reintrodotto per alcuni utenti, per alcuni contribuenti, ha un importo aggiuntivo rispetto all'attuale introito pari a 250.000 euro. Un'altra componente poi che ci ha consentito poter trovare la copertura finanziaria di questo disavanzo è costituita dalla riduzione della spesa del personale, che aggiuntiva rispetto a quella che era già stata inizialmente prevista per il piano di riequilibrio, quindi economie aggiuntive che derivano essenzialmente da previdenziale che è cambiato, così da quota 100, da cessazioni e da altre norme specifiche intervenute dopo l'approvazione del piano di riequilibrio, che hanno consentito di anticipare i pensionamenti rispetto alle scadenze naturali previste nel piano di riequilibrio originario, e questo ha comportato un'economia che è di circa, varia dai 315.000 euro fino a un massimo di 381.000 euro nei 4 anni, a somma circa 1.200.000 euro. E la componente viene presa in considerazione, chiaramente bisognerà tener conto che una parte dovrà essere in qualche modo accantonata, quindi viene utilizzata solo in parte per il piano di riequilibrio, per adeguata programmazione del fabbisogno del personale, in considerazione delle crescenti difficoltà organizzative che in qualche modo sono state evidenziate anche nel corso dell'ultimo consiglio provinciale, state adottate con i due convenzionamenti. E, ultimo ma non ultimo, la riduzione dell'accantonamento per il fondo passività potenziali, somma che è di circa 600.000 euro, oltre 600.000 euro, essenzialmente da un fatto che sono fuoriusciti come garanti di una fideiussione a seconda richiesta che avevamo rilasciato a favore del consorzio Piceno Consind, per un mutuo da questo consorzio contratto. Questa abbiamo ottenuto la liberatoria da parte dell'istituto Quante, o meglio dalla società finanziaria che aveva riacquistato il credito dall'istituto mutuante. E l'altra componente che ci consente la riduzione del fondo dell'accantonamento da potenziali è costituita da una transazione che è stata perfezionata con il comune di Ascoli Piceno per quanto riguarda a fondo rischi che noi avevamo per un accordo di programma tempo di 80, in cui il comune di Ascoli si è sempre mostrato riottoso nel riconoscerci le rate di mutuo che noi avevamo, quota parte dei dati di mutuo che noi abbiamo contratto per la realizzazione della rete di metanizzazione, dare il Comune di Ascoli alle proprie responsabilità, e per questo abbiamo chiuso una transazione che ci consente a questo punto di eliminare le perdite future. Questo è la sostanza questa rimodulazione. È chiaro che questa rimodulazione poi viene trascusa integralmente nello schema del bilancio di previsione, che con ogni probabilità verrà portato all'attenzione del Consiglio Provinciale entro la fine del mese di settembre, con tutti i documenti di programmazione allegati.
Grazie, dottore. Qualcuno vuol prendere la parola? Girolami. Girolami.
Ora, qui dice proposta del dirigente.
Grazie.
Cosa? Scusa, non ho capito.
Sì.
No, diceva... La...
quanto riguarda l'IPT, se vuoi un attimo Presidente, però io posso dare solamente delle informazioni di ordine tecnico, poi sì. Rispondo un attimo.
Sì. Prego.
Posta provinciale sulla trascrizione, ad oggi esistono alcune diciamo, esenzioni e alcuni benefici stabiliti dal regolamento provinciale. Quelle esenzioni e quei benefici rimangono intatti, mentre per quanto riguarda le altre tariffe riguardanti sia l'RC auto che l'IPT per quanto riguarda l'immatricolazione sia delle auto nuove che vecchie, l'ente purtroppo, essendo in piano di riequilibrio, ha l'obbligo di portare al massimo tutte le tariffe e quindi non c'è possibilità derogatoria. Tra l'altro l'ente nel 2013 contrasse anche un fondo cosiddetto di rotazione e una delle condizioni per poter utilizzare questo fondo sia ai fini di cassa che di competenza era quella di portare al massimo insieme ad altre condizioni quelle tariffe. Quindi a oggi diciamo non abbiamo margini per poter margini discrezionali per poterle rivedere. Chiaramente se andiamo a ritoccare invece il regolamento estendendo diciamo, la platea non so, dei disabili, di coloro che possono, attualmente ci sono già alcune categorie che beneficiano, chiaramente ci sarebbe una riduzione di introito che però in qualche modo potrebbe anche essere trascurabile, quindi non
come no.
Ah, diciamo.
Io la prendo sempre di parola, signora Presidente, però anche lei...
Ma risponda. Io avevo già detto l'altra volta che noi a settembre faremo le commissioni elettorali, commissioni dei consiglieri. E da settembre noi adesso avevamo anche questa fretta, anche perché dovevamo farlo entro oggi il Consiglio. Altrimenti noi non dobbiamo dimenticare che siamo un ente in predissesto. E dobbiamo già, da domani io firmo un decreto per il bilancio entro il 30 di settembre. Faremo a settembre, come avevamo detto, le commissioni e sulle commissioni possiamo rivedere il regolamento qualsiasi cosa. Facciamo le commissioni tutti quanti insieme, per carità. Diamo la possibilità a tutti di dire la sua. Questo era... Sì. Possiamo fare anche degli incontri con le associazioni, perché no?
Vediamo la fattibilità, la
come no? Per carità. Poi introduceremo, vabbè, ok. Sì, perché già l'altro giorno io incontrando De Angelis a Comunanza, lui mi diceva, giustamente dice, il regolamento bisognerebbe rivederlo, magari, e lo rivedremo a settembre, insomma, non c'è problema. Sì, ma anche... Anche perché bisogna anche dire che solo la provincia di Ascoli aveva tolto questa cosa. E forse però l'amministrazione che amministrava in quel periodo era forse meglio di non togliere la cosa, perché l'aveva fatto soltanto la provincia di Ascoli su 76 province in Italia. Questa è una cosa per... cosa per dire. Però diciamo, quando siamo entrate noi insieme a voi, io prima di voi con un'altra amministrazione, qui era un po' problematica la cosa. Ok. Siamo tutti, via. Ok, grazie.
Quindi non era per recuperare, cioè per recuperare secondo me ci sono altri capitoli o altre riduzioni di spese che magari guardando bene si possono fare sui cittadini. Per
diciamo che sulla COSAP non è che tanto, potrebbero anche richiamare dalla Corte dei Conti a chi prima non ha fatto quello che abbiamo fatto noi. Questo era giusto per dire, perché la legge dice questo. Comunque, chi vuole la parola? Tonelli.
Allora, Presidente, io le faccio due domande molto semplici, perché vorrei chiarire un attimino. Allora, il fronte di rientro, chiedo al relatore, il fronte di rientro è di 4 anni rispetto ai 10 che avevamo previsto nello scorso consiglio. Vi chiedo da dove arriva questa previsione, il rientro di 4 anni da dove arriva? E in più le chiedo se può dirmi qual è la situazione economica dell'ente, visto che forse non ce lo ricordiamo, perché 16 milioni e 800 mila euro, da quello che mi ricordo, di passività, forse siamo obbligati ad aggredirli, e se non mettiamo in campo misure che siano necessarie a fare questo, forse non facciamo un buon lavoro. Io capisco che andare a toccare delle cose che qualcuno aveva tolto forse in un periodo in cui si poteva fare può sembrare poco bello, però noi non siamo qui a farci belli, dobbiamo gestire un ente, e questo penso che sia quindi doveroso andare a cercare di risolvere tutte quelle partite che oggi ci porteranno al risanamento dell'ente, così che la provincia faccia il suo lavoro, cioè dare servizi ai cittadini. L'ultima cosa che le chiedo è la natura di questa, della COSAP, se ci spiega cos'è, perché sento parlare di tassa, io ho qualche dubbio se ce lo spiega, e come mai si è potuto sospendere una tassa, che penso che se sia una tassa questa sospensione forse dovremmo approfondirla. Grazie.
Prego, dottore.
Allora, innanzitutto dovevo una risposta, perché è passata così tra le righe. Prima mi sono espresso male nel discorso del ripristino della COSAP per alcuni utenti, per alcune categorie, perché attualmente la COSAP viene applicata e irrogata ad alcuni utenti non contribuenti, poi vediamo, alcuni utenti, ad esempio distributori, utenze industriali, quindi avevamo sospeso le cosiddette utenze domestiche, cioè quelle legate agli accessi privati, quelle erano state azzerate, non sospese, la tariffa, il canone era stato azzerato, oggi praticamente viene reintrodotto sostanzialmente. Volevo anche un attimo sgomberare il campo da un probabile equivoco, e cioè che i 250.000 euro in più costituiscono una fonte di finanziamento dal 2019 fino al 2022 di questo ripiano. Alla fine del periodo, quindi alla fine del 2022, si genera una disponibilità per effetto di questa fonte di finanziamento in concorrenza con altre fonti di finanziamento che avevo appena citato, si genera una disponibilità finale pari a 337.302 che vedete nella tabella, che non è da accumulare alle precedenti, quello è il risultato, il saldo algebrico finale. 337.000 euro, come potete un attimo anche vedere dalla relazione dal parere del Collegio dei Revisori, è la somma che teoricamente andrebbe accantonata per la programmazione dei fabbisogni di personale del triennio, quindi sostanzialmente la misura della reintroduzione della COSAP era un atto necessitato, mettendoci in questo momento capitoli di spesa corrente che potevano essere tagliati tali da poter in qualche modo consentire di finanziare questo ripiano. Quanto riguarda invece la situazione finanziaria dell'ente, con l'ultimo consuntivo io ricordo che il disavanzo di amministrazione è pari a 16,6 milioni di euro. Questo disavanzo di amministrazione va scomposto in varie componenti. Abbiamo detto, c'è la componente di 2,7 milioni di euro, che è quella di cui stiamo parlando quest'oggi e che va ripianata, abbiamo detto, nei 4 anni e non più nei 30, secondo la norma dichiarata incostituzionale. C'è 0,3 milioni di euro, che è il disavanzo derivante dal piano di riequilibrio originario, che quindi sta in qualche modo completando il suo iter, perché se consideriamo che erano 10 milioni di euro nel 2013, a oggi residono solo 0,3 milioni di euro, quindi siamo molto vicini all'obiettivo dell'estinzione del vecchio piano di riequilibrio. Poi un'altra componente è data da 11 milioni di euro di debito residuo per l'anticipazione di liquidità contratta con la Cassa Depositi e Prestiti nel 2013 per lo smaltimento di residui passivi e quindi il pagamento di tutti i debiti commerciali che è avvenuto tra il 2013 e il 2014, e questa componente viene ammortizzata per ancora 25 anni. Ricordo, 0,3 milioni di euro, 4 anni, 2,7, 4 anni, 11 milioni componente che deve essere smaltita in 25 anni, poi c'è una componente che è un fondo rischi futuro pari a 2,4 milioni di euro che riguarda tutte le partite creditorie esistenti con la Regione Marche per quanto riguarda i crediti che noi vantiamo rispetto all'esercizio delle funzioni non fondamentali che abbiamo gestito nel periodo transitorio di riordino delle funzioni dal 1 gennaio 2015 al 31-12-2018 andando in qualche modo a gestire sostanzialmente le conseguenze della legge del Rio e della conseguente legge regionale numero 13. C'è poi una piccolissima componente che sono 38.000 euro di vincoli da ricostituire, quindi questo è il quadro generale delle diverse componenti del disavanzo che hanno piani di ammortamento che sono diversi nel tempo.
Grazie dottore. Chi è che vuole la parola? Alla col microfono, altrimenti non le
posso. Ripianare ovviamente il debito che ha la provincia, però bisogna anche cercare di non andare ad aggravare sui cittadini. Per esempio, prima, questo per quanto hai affermato te, cioè mi pare brutto, insomma, bella figura non ce la si fa, soprattutto in una situazione adesso attuale economica in cui comunque si fa con la gente fa fatica. Poi, per carità, che va pianato non, nessuno lo discute, però magari secondo me, per esempio, anche adesso chiedo cosa si sta facendo per recuperare i crediti che la provincia vanta. Quanto ammontano in totale i crediti che la provincia vanta? Quali sono in fase di recupero? Quali secondo se andranno persi? Com'è questa situazione? Perché questa già, poi, prima di reinserire la cosa che comunque, come ha spiegato il Presidente, era un modo per far cassa, quali altre possibilità sono state valutate che ci permettevano di incamerare liquidità ma di non andare ad incidere sui cittadini magari? Grazie.
La scelta della reintroduzione della COSAP è stata una scelta abbastanza dolorosa, anche se potrebbe sembrare la più semplice e diciamo immediata. Abbiamo vagliato anche altre possibilità. Forse la più importante è quella legata al piano di razionalizzazione delle partecipate, laddove ad esito di una procedura negoziata, aperta, che è stata adottata di recente, noi abbiamo un consorzio che è in liquidazione, che è il consorzio di metanizzazione, e il liquidatore ha presentato un piano di riparto perché ha venduto, abbiamo fatto una, come stazione noi appaltante in convenzione con questo consorzio, abbiamo fatto una gara, è risultato un aggiudicatario, un operatore aggiudicatario, per cui noi abbiamo una quota di reti che di nostra proprietà, in base alla quota consortile posseduta, e noi avremmo potuto realizzare, e anzi nel piano di riparto ci sono circa 400.000 euro che sono a vantaggio della provincia di Ascoli. Ora io però questa possibilità, ho fatto un incontro sia con il liquidatore, ho informato anche l'amministrazione di questo. Esistono in questo momento dei forti dubbi che questa somma possa essere considerata esigibile, perché l'assemblea dei sindaci costituisce il consorzio, non ha una unanimità di vedute, e quindi è molto probabile che questo piano di riparto possa essere in qualche modo oggetto di osservazioni, modifiche, anche se è un atto tecnico, però non ci sono le garanzie, anche se su un piano formale la somma può essere iscritta, ma non ci sono garanzie che sia esigibile né nel breve e né nel medio periodo, forse nel lungo periodo sì. Avevamo però un'esigenza, per cui noi questo piano lo dobbiamo mandare entro 5 giorni alla Corte, e siccome la Corte esercita un monitoraggio semestrale molto serrato, in qualche modo dai contatti che io ho avuto ho avuto indicazioni di trovare delle fonti di finanziamento che erano immediatamente realizzabili e che dessero il segno in qualche modo che l'ente, di fronte a questa sentenza, la Corte Costituzionale aveva mostrato dei segni di reattività immediati. La posta, sebbene andava a deflazionare un po' il problema, quello del COSAP, lo potevamo in qualche modo mitigare, però ci metteva a rischio poi di una bocciatura da parte della sezione regionale della Corte.
Grazie, dottor Libetti.
Presidente, ma un'altra cosa, scusate, visto che mi sembra che l'argomento dei 400.000 euro è importante, no? Se fosse possibile di fare un incontro magari con il liquidatore, con il presidente, che ci possa spiegare bene queste cose, perché a me giungono delle notizie, io ho partecipato a un incontro come delegato del presidente, che ancora qualcuno all'interno del consorzio dei sindaci abbia un ricorso in atto contro la nomina del liquidatore, e quindi metta addirittura in dubbio tutto l'operato. Quindi io ringrazio il dottor Libetti per la sua meticolosità nell'accertare, insomma, che le somme siano realmente ascrivibili a questo bilancio, e invito il Presidente, se si può, di fare un incontro di chiarimento, perché insomma 400.000 euro della disponibilità del nostro bilancio sono importanti. L'ultima cosa, poi sto zitto, la cosa che mi sorprende è che quando si leggono le cifre di avere 11 milioni di debiti verso coloro che hanno lavorato per la provincia, oggi non faccia tenere in allarme tutti, per cui io credo che sia importante, uno, avere una credibilità da parte dell'ente, e chi ha lavorato per noi deve essere pagato. Quindi io preferisco reinserire, avere qualche somma in più per pagare chi ha avuto delle difficoltà perché si è affidato di un ente pubblico e non ha visto saldati i propri impegni di spesa.
Grazie consigliere, chi vuole la parola? Novelli di Grottammare.
Grazie Presidente, buon pomeriggio ai colleghi consiglieri e alle colleghe. In realtà volevo pronunciare un intervento che prende le mosse dalla relazione pronunciata dal dottor Libetti e da gli interventi che sono avvicendati nel corso della seduta. Io credo che in realtà ci sia un dato che emerge in misura inequivoca, che prende le mosse dal percorso di risanamento che durante lo scorso quadriennio si è attivato e che ha investito questa istituzione provinciale. Vero, le considerazioni espresse prima sono condivisibili e rappresentano, io credo, il modus operandi che ciascun amministratore pubblico intende impiegare, al quale intende aderire. La necessità di praticare uno sforzo virtuoso che investa le finanze pubbliche dell'istituzione che pro tempore si rappresenta. E beh, occorre ricordare il percorso che si è praticato nel corso di questi anni. Il disavanzo che investiva questa istituzione all'insegnamento di questa esperienza amministrativa nel 2014 ammontava a più di 35 milioni di euro. Il dottor Libetti credo che possa confortarmi nell'enunciazione di questo dato. Oggi siamo qui a verificare un percorso di risanamento che credo senza riserve possa essere qualificato di questa aggettivazione virtuosa. Infatti il dottor Libetti poco fa, illustrandolo e contemplando ciascuna caratterizzazione che qualifica questo dato, enunciava come esso ammonti a 16 milioni e 600 mila euro. E dunque un percorso virtuoso che ha inteso non investire i segmenti economici di questo territorio, i cittadini di questo territorio, le famiglie di questo territorio, abbia rappresentato la stella polare che ha guidato l'azione di governo di questa istituzione. Oggi l'oggetto delle considerazioni che sono avvicendate rileva un dato, il dato credo che sia anche opportuno, se non sbaglio, dottor Libetti, alludere all'espressione ripristino, perché non è un ripristino della cosa. In realtà quella che è in atto è un'azione che provvede a investire una leva economico-finanziaria che fu disattivata nel 2011, la sospensione, appunto, sì. Però si fa riferimento, sì, no, ma in realtà io non voglio utilizzare non voglio fare alcuna captatio o benevolenza al Presidente né tantomeno al dirigente. Noi in realtà, io e credo i miei colleghi della maggioranza, intendiamo pronunciare un intervento di verità, come sempre. E questa necessità si pone per due ragioni fondamentali. La prima, perché in realtà questa istituzione è investita da un procedimento di predissesto. Il Presidente credo che opportunamente prima abbia rammentato come questa sia l'unica provincia delle 5 province della Regione Marche ad aver praticato questa scelta di sospendere questo canone. Non è una tassa, non è una tariffa, è un canone. Ed è l'unica provincia in Italia che praticò questa scelta, tra l'altro allora nel 2011, quando in realtà si annunciava, in realtà si realizzava un epifenomeno in quel momento, si annunciava l'attivazione della procedura di predissesto, e sappiamo noi che vi è una legge della Repubblica che stabilisce, che ha rammentato prima il dirigente, il dottor Libetti, che stabilisce che un'istituzione che è investita da una procedura di predissesto necessariamente debba attivare il massimo delle aliquote per ogni tariffazione, quindi per ogni imposta, per ogni tributo e per ogni canone. Quindi la scelta che si compie non è certo una scelta che viene praticata perché costituisce un modus operandi che caratterizza questa amministrazione nel novero delle attuazioni degli orizzonti politici praticabili. In realtà c'è una contingenza in atto. La prima, l'ho citata, quella della procedura di dissesto. La seconda è il pronunciamento della Corte Costituzionale che risale al febbraio del 2019, che ha imposto di non poter perseguire un orizzonte di ammortamento di quella posta, il disavanzo di 2,7 milioni di euro, non più praticando un orizzonte quindi di 30 anni, né tantomeno di 10 anni, che ricordava opportunamente, come ricordava opportunamente il consigliere Daniele poco fa, ma che ci impone addirittura la sfida enorme di un quadriennio, che è una sfida enorme, è una difficoltà enorme anche per l'amministrazione che noi rappresentiamo, perché in realtà molte delle azioni che potevamo intendere realizzare sono condizionate da questa contingenza. Però l'azione che si compie, badiamo bene, rappresenta sempre l'effetto di una scelta che fu praticata ormai 8 anni fa, nel 2011, una scelta che è apparsa chiaramente singolare, perché chiaramente c'era... era prefigurata la possibilità di poter imporre purtroppo a questa istituzione la procedura di predissesto. E come opportunamente ha rammentato il Presidente, probabilmente oggi siamo chiamati ad affrontare l'esito di una vicenda che si è determinata allora, chiaramente, che ha delle, come dire, che impone oggi un senso di responsabilità. Prima tu alludevi alla necessità di condividere le scelte, allora occorre non essere innanzitutto indifferenti a tutto ciò. Se vogliamo praticare delle scelte di responsabilità, le dobbiamo praticare essendo tutti compartecipi di una contingenza che è imposta all'istituzione che rappresentiamo. E dunque, io credo, in ragione di queste considerazioni che ho inteso esprimere, chiedo scusa Presidente se sono stato eccessivamente prolisso, però credo che un intervento che fosse capace di poter diradare la nebulosa delle osservazioni della pronunciate, credo che fosse necessario, ecco. Non perché in realtà sia così dotato di conoscenze economico-finanziarie, ma perché ho inteso essere un buon uditore di chi ha provveduto a relazionarci rispetto a ciascuna di queste vicende del bilancio provinciale. E dunque, in ragione di ciò, io credo che è un'azione di responsabilità questa che è praticata per l'ente, per i cittadini della provincia di Ascoli Piceno, per ciascuno dei 33 comuni della provincia di Ascoli Piceno, non perché si intenda attivare una leva che vuole colpire i cittadini di questo territorio, tutt'altro, perché purtroppo si è chiamati a far fronte questa vicenda, e comunque la volontà di non imporre il dissesto di questa istituzione, questa amministrazione l'ha praticato in misura indefessa, oserei dire, dal 2014 ad oggi, di fatto praticando un'azione di dimezzamento di quel disavanzo. Grazie Presidente.
Grazie Novelli. Qualcun altro vuole la parola? Mettiamo i voti, allora chi è favorevole? Metti la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Votano contro Angelici e Girola. L'immediata esecutività, chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? Sempre Angelici e Girola. Va bene, grazie della presenza e ci sentiremo, prima del consiglio comunque ci rivedremo, faremo anche queste commissioni, queste consigliari. Ok, grazie.